Eccoci al capitolo secondo. Il capitolo secondo è intitolato Il ramo Giovanni Pezzaldi. Sappiamo che il Giovanni era figlio di Cesare Pezzaldi. Sappiamo pure che è stato a Parigi, ha studiato, è diventato uno chef e a un certo punto, anche se non sappiamo l'anno di preciso, egli rientra in Italia ma si ferma a Milano, non torna a Olgiate Olona, si ferma a Milano e dobbiamo presumere che giovane cuoco è stato assunto presso la famiglia Gonzaga. La famiglia Gonzaga, tanto per chiarire, è la famiglia dei principi Gonzaga, quelli di San Luigi Gonzaga. Ecco, perché dobbiamo presumere che entra da giovane nella famiglia Gonzaga? Perché presso la famiglia Gonzaga lui conoscerà la ragazza, la donna, che diventerà poi sua moglie. Quindi se lui l'ha conosciuta presso i Gonzaga, vuol dire che ha preso questo lavoro, questo posto di lavoro, che era ancora giovane. Quindi è chiaro che la moglie di Giovanni è una dipendente anch'essa della famiglia Gonzaga ed esattamente è la guardarobiera. La guardarobiera si chiama Vittoria Ferraresi, è di Triulzo, è nata a Triulzo nel 1852, è vero? E anche se non abbiamo la data precisa, sicuramente nel giro di qualche anno i due si sposano ed hanno 11 figli. E abbiamo con sicurezza l'indirizzo di Milano. Almeno io ho questo indirizzo certo. Non so se ne hanno avuto qualche d'un altro, ma non credo, perché i figli, che erano poi papà, gli zii, le zie, tutti quanti, hanno sempre parlato di via Ferrante a Porti. Via Ferrante a Porti a Milano è stata la strada, la via in cui sono andati ad abitare i coniugi Pezzaldi, Giovanni e Vittoria Pezzaldi. E in questa via Ferrante a Porti sono praticamente nati tutti e gli 11 figli della coppia. Le notizie che si riferiscono a questo periodo sono piuttosto scarne, anzi direi quasi niente. Abbiamo pochissime notizie. Possiamo intanto dire una cosa: Giovanni Pezzaldi prende servizio dai Gonzaga prima di sposarsi e quando andrà in pensione uscendo dai Gonzaga. Quindi ha avuto, si può dire, tutta la sua vita, tutto l'arco della sua vita al servizio dei Gonzaga. Invece di nonna Vittoria, il ricordo è breve, scarno per altri motivi. Nonna Vittoria viene a mancare a 57 anni, pensate un po', era una donna giovane, anche se per l'epoca e gli anni in cui parliamo, come media, mi pare che in quegli anni la media della durata stava sui 59-58 anni, quindi lei rientra nella media dei tempi, però è stata prima di mancare, è stata 17 anni inchiodata in un letto a causa dell'artrosi. E si capisce, faceva la guardarobiera, in un palazzo, in una casa come quella dei Gonzaga, immagini quante lenzuola, quanti bucati, quanto girar di panni dalla mattina alla sera, e quindi in mezzo all'umidità continua si è preso una bella artrosi che a soli 57 anni se l'è portata via. Quindi, come vi ho già detto, i coniugi Pezzaldi, Giovanni e Vittoria, hanno avuto 11 figli, di cui adesso vi do l'elenco. Allora, il primo è una femmina, Giovanna, che è poi la zianina, Giovannina, diventerà maestra. Poi c'è un maschio, Cesare, che studierà e diventerà ragioniere. Poi abbiamo una Maria, morta a soli 18 anni, poi vi dirò perché. Poi abbiamo una Michelina, che è morta a 4 anni. E poi abbiamo un'altra Michelina, quella che abbiamo conosciuto tutti, la zia Michelina, che è morta, mi pare, era arrivata a 80 anni quasi. Poi c'è un maschio, un zio Felice, che è mancato anche lui a 52 anni. Poi c'è un Giuseppe, tenete ben conto, Giuseppe, il nostro avo, perché noi scendiamo da Cesare, Giovanni, Giuseppe. Poi c'è un Paolo, poi c'è una Luigia, che era la zia Isa, e poi due sconosciuti. Quindi, come abbiamo avuto modo di dire già, sono sì 11 figli, ma 9 viventi. Io li ho conosciuti, ne ho conosciuti 7, perché la Maria è morta a 18 anni ed è morta così. Rientrava a casa la sera, un pomeriggio, e si è trovata in mezzo alla cavalleria che dava la carica a dei dimostranti. Era un periodo di molti moti popolari, c'erano molte manifestazioni socialistiche, diciamo così, e quindi in piazza l'ordine pubblico non scherzavano mica, la cavalleria dava la carica ai dimostranti. Questa Maria, 18 anni, si è trovata in mezzo alla cavalleria che dava la carica, tale tanto fu lo spavento che, arrivata a casa, morì. Quell'altra, la Michelina di 4 anni, non ho notizie. Io ne ho conosciuti 7, noi abbiamo conosciuto tutti, abbiamo conosciuto tutti e 7 questi fratelli Pezzaldi, figli, ripeto ancora, di Giovanni e Vittoria Ferraresi. C'è da dire ancora qualche parola su questa figliolanza. Abbiamo detto che la prima, Giovanna, detta Giovannina, detta da noi affettuosamente la zia Nina, era insegnante e ha dedicato tutta la sua vita all'insegnamento. Cesare era il primo dei maschi, si era diplomato ragioniere e a quell'epoca, insomma, per una famiglia così era un bel traguardo, si impiegò molto bene, guadagnava molto bene, ma poi vi racconterò la storia anche dello zio Cesare, della Maria, morta a 18 anni, ve l'ho detto, della Michelina di 4 anni, ve l'ho detto, la seconda Michelina che abbiamo conosciuto tutti, la zia Michelina, poi parleremo anche di lei, perché nel corso della storia, senza fare troppo man mano, io vi racconterò tutto di ognuno, ma comunque vi posso dire che la zia Michelina è stata la Pezzaldi che ha sofferto più di tutti. Anche Felice non è stato fortunato, perché è morto, come detto, solo a 52 anni e si era sposato a 50 anni. Pensate un po', l'aveva sposato ovviamente una donna che era di Varenna. Varenna è un paesino abbastanza famoso sul lago di Como. Io sono stato, forse sono l'unico di tutti i nipoti che sono stato a Varenna e vi racconterò anche di Varenna. E poi c'è Giuseppe, e Giuseppe è 1, 2, 3, Cesare, Giovanni, Giuseppe. Giuseppe nasce naturalmente a Milano nel 1892 e dopo di lui c'è Paolo, che vivrà anche lui a lungo, mi pare fino a 82-83 anni, e poi Luigia, che è la zia Isa, che tutti sappiamo. A proposito poi dei due sconosciuti, ecco qua, è tutto quello che ho sempre sostenuto, ci siamo avvicinati quasi, tocchiamo con mano i nostri, non sono più nemmeno progenitori, sono i nostri genitori, i nostri zii, ma non sappiamo nemmeno come si chiamassero. E so che c'erano due sconosciuti, li chiamiamo sconosciuti perché così li ha classificati nonnarella, perché è lei che mi ha detto che i Pezzaldi erano 11, di cui appunto due sconosciuti, non si sa nemmeno il nome. Ecco fatto. Diciamo quindi che le notizie che abbiamo della famiglia Pezzaldi in via Giovanni Aporte a Milano, Ferrante Aporte a Milano, sono piuttosto scarne. Abbiamo detto la nonna era ammalata e chi mandava avanti la baracca, la famiglia, era la zia Michelina. La zia Nina naturalmente si era impiegata subito, insegnava, già a 17 anni già insegnava, perché ha fatto in tempo addirittura a fare scuola ai suoi fratelli, di certo ha insegnato alle elementari al nostro papà Giuseppe, e invece la zia Isa era troppo piccola per affrontare diciamo così il peso di una casa, e quindi chi mandava avanti il tutto era la zia Michelina. Dopodiché dobbiamo aggiungere ancora qualche cosa, specialmente per ciò che riguarda Giuseppe, e questo ve lo posso dire con sicurezza, perché questo lo raccontava lui e lo raccontava, l'ha sempre raccontato lui più di una volta, ma l'ha raccontato questo fatto e ne andava abbastanza fiero. E allora tramandiamolo ai nostri nipoti e pronipoti. Quindi Giuseppe a quell'epoca non c'erano le elementari, mi pare che ci fossero, si chiamavano le scuole normali, facevano fino alla sesta. Quindi Giuseppe fa la sesta, poi non so se ha fatto un biennio di tecniche, ma comunque diciamo come studi non erano, erano studi buoni, perché venivano fuori per l'epoca, sapevano tutto quello che serviva. E comunque Giuseppe a 14 anni va a lavorare, e va a lavorare ai magazzini Bocconi. Questo è per i pronipoti. Cari pronipoti, Giuseppe, vostro bisnonno, trisnonno, a 14 anni aveva i capelli lunghi e tutti i boccoli, sembrava più una femmina che un maschio. Tanto perché oggi ci sono i capelloni, e lui aveva i capelli lunghi e andò a lavorare con i capelli lunghi. Il che successe che un giorno ci fu, diciamo così, un'ispezione alla ditta, e lui era al suo posto di lavoro e gli arriva alle spalle l'ispettore. E chi era l'ispettore? L'ispettore era il cosiddetto padrone, era il cavalier Bocconi, quale si ferma e vede sto ragazzetto che sta lì che lavora, e prima gli dice: "Oh, ma che bello impiegato che c'ho io", e poi gli domanda: "E quanto ti danno?" E adesso io non me lo ricordo mica, ma papà se lo ricordava, ma mi danno una lira al mese, ma ti danno così poco? Faccio subito aumentare lo stipendio. Questo lo raccontava lui con un certo orgoglio. Ma noi dobbiamo considerare un'altra cosa, che il Bocconi è quello che ha fondato l'Università Bocconi di Milano, che il Bocconi era proprietario, abbiamo detto, dei magazzini Bocconi che sono andati distrutti da un incendio e che poi si sono riaperti sotto un nome dato loro da Gabriele D'Annunzio, cioè la Rinascente. Quindi il nostro papà nonno trisnonno, il nostro avo, ha avuto un contatto con persone di un certo, di una certa levatura storica milanese. La levatura storica è talmente alta che ci siamo ancora adesso, perché l'Università Bocconi è lì e la Rinascente è lì anche lei. Questo per raccontare un pochino la storia dei Bezzaldi. Per dirne un'altra, questo è un appello a tutti i pronipoti, non tanto ai nipoti, anche ai nipoti, ma noi di solito, noi queste cose le sappiamo, le abbiamo viste, ma a chi non l'ha mai visto, tra le foto ricordo che possiede Gemma, che sono testimonianze del passato, ce n'è una del balcone di via Ferrante a Porti, e su questo balcone ci sono due splendide ragazze, una è la zia Nina e una è la zia Isa. Quando vi capiterà, fatele tirar fuori e guardatele e vedrete come erano belle le ragazze Bezzaldi. Intanto il nostro Giuseppe lascia i magazzini Bocconi e va a lavorare alla Germangut. Germangut era una ditta che commerciava in stoffe, tessuti da uomo, drapperie, con il sistema che poi diventerà famoso dei campionari. E allora era una ditta quasi esclusiva, perché in Italia il sistema di questo tipo di vendita doveva ancora svilupparsi. Comunque il Giuseppe Bezzaldi va a lavorare alla Germangut e vi rimarrà fino allo scoppio della guerra mondiale nel 1915. C'è ancora da dire che in quel periodo Giuseppe prende contatti con il Cardinal Ferrari di Milano, il quale è praticamente il fondatore degli oratori, e lui presso appunto il Cardinal Ferrari parteciperà alla fondazione degli oratori, per i quali poi avrà una predilezione durante tutta la vita. Della guerra mondiale 1915-1918, i quattro fratelli maschi della famiglia di Giovanni Bezzaldi partono per la guerra. Già nel 1913 Giovanni Bezzaldi era rimasto vedovo, la moglie Vittoria l'aveva lasciato solo. Quando poi tutti i maschi partono per il fronte, avverrà un fatto che io dovrò fare molto sforzo per riuscire a raccontarlo, perché io so delle cose che forse io solo so. Una volta soltanto mio papà ne accennò, ma vagamente, ma io ne ho avuto la prova materiale, perché nelle case della zia a Olgiate io ebbi modo era già grande, di poter vedere una serie di documenti che illustravano quello che le sorelle avevano fatto per i loro fratelli. So per certo che zio Cesare era ufficiale, Giuseppe sergente maggiore, Paolo mi sembra anche lui sottufficiale, di Felice invece so molto poco, ma dei quattro chi se l'è passata peggio, diciamo così, è stato proprio Giuseppe, perché Giuseppe nel 1916 è stato fatto prigioniero al fronte dagli austriaci e internato nel campo di prigionia di Mauthausen, dove ci rimarrà per 2 anni, cioè fino alla fine della guerra. Sappiamo tutti che l'Austria perse la prima guerra mondiale, l'impero austro-ungarico andò disintegrato per la fame. A un certo momento i soldati austriaci al fronte dovevano combattere e dovevano o morire sotto le bombe degli italiani o morire di fame. E a un certo momento ci fu appunto la sconfitta dell'impero austro-ungarico. Ma ho detto questo per dire una cosa: se la gente in Austria moriva di fame, immaginate i prigionieri italiani che erano nei campi di prigionia, che cosa rimediavano per mangiare. Ebbene, io ho avuto modo di vedere nella casa delle zie di Olgiate tutta una serie di documentazioni, diciamo così, testimonianze e ricordi, perché le zie le conservavano come ricordi, mica se ne facevano un vanto, anzi, non avevano mai raccontato nulla. Quello che vi dico è perché l'ho visto io avevo possibilità, con la confidenza che avevo con le zie, di curiosare tra le loro cose, e io vi posso assicurare che se Giuseppe Pezzaldi è tornato sano e salvo dalla prigionia, lo deve in gran parte alle sue sorelle di Olgiate, che durante tutta la guerra hanno mandato sempre pacchi di viveri ai fratelli. Ma si capisce, quello che ne aveva più bisogno era Giuseppe. E qui bisogna riconoscere ancora un'altra cosa, che i tempi come erano diversi da oggi, difficile da immaginarlo, che mentre gli austriaci morivano di fame, i guardiani del campo morivano di fame, arrivavano i pacchi dall'Italia di viveri tramite la Croce Rossa e venivano consegnati regolarmente ai prigionieri. Ed è così che Giuseppe Pezzaldi sopravvisse alla prigionia di 2 anni, e mi sembra bene che lui stesso un giorno mi disse che coi pacchi viveri delle zie non solo era sopravvissuto lui alla morte, ma aveva salvato anche un paio d'amici. Quindi qui pensiero di andare alle sorelle, alla zia Nina e a zia Isa, che hanno praticamente salvato il loro fratello. Vi racconto questo perché io ho avuto in mano le lettere che Giuseppe Pezzaldi scriveva dalla prigionia alle sorelle. Purtroppo tutti questi cimeli, questi ricordi di famiglia sono andati perduti. Sono andati perduti quando, con la morte di zia Isa, la casa delle zie Dolgiate è stata saccheggiata da un'orda di barbari che hanno distrutto tutto e hanno portato via tutti i nostri ricordi, perché nella casa della zia, delle zie Adolgiate, che io ho frequentato nel 47, quando avevo 20 anni, quindi ci andavo spesso, ci andavo quasi tutte le domeniche, e vi posso assicurare c'erano anche i gioielli, che non erano un granché come fattezze, ma erano i gioielli della nonna Vittoria. C'era, mi ricordo, la zia Nina mi disse: questo è l'anello che papà, l'anello di fidanzamento che papà regalò a mia mamma, cioè alla nonna Vittoria. Abbiamo perso tutto. Vi dico queste cose perché è inutile andare alla ricerca di determinati cimeli, sono scomparsi, ripeto, quando è mancata zia Isa. Però noi abbiamo perso, con questo incidente, chiamiamolo così, tutto ciò che era il materiale testimoniale del nostro, della nostra famiglia, perché la zia Nina era una che conservava tutto ciò che riguardava la famiglia. Lei aveva, diciamo così, l'arca santa dei Pezzaldi. Ci hanno portato via tutto. Nel 1918 la prima guerra mondiale finisce a termine e Giuseppe Pezzaldi torna a casa dalla prigionia. Riprende il suo posto di lavoro, ma non più alla German Gut, bensì in una ditta simile, il cui titolare si chiama Bonfanti. Cercate di ricordarvi questo nome, perché è un altro dei nomi legati alla nostra storia, alla storia specialmente del Giuseppe Pezzaldi, perché, ripeto ancora una volta, molti fatti, molte persone che sembrano a prima vista degli estranei lo sono sotto il profilo della parentela, ma sono legati al nostro nome per dei fatti che ci hanno interessato, per dei fatti che hanno anche modificato e in un certo senso hanno forzato in bene o in male la nostra vita di famiglia. Quindi ricordatevi il nome di Bonfanti. L'uomo è tornato dalla prigionia e dalla guerra e dalla prigionia, e quindi si sa che quando, specialmente quando si è giovani, si torna da una grande sventura, c'è un senso di rivalsa che carica tutti gli entusiasmi e tutte le forze. Infatti il Giuseppe continua a riprende contatto con gli oratori. E poi c'è un fatto nuovo, c'è una stella che si affaccia all'orizzonte. Da via Francesco Aporti, adesso vi racconto una cosina così, a modo mio, ma è facile intuirlo. Da via Francesco Aporti, il Giuseppe vedeva nella casa di fronte una ragazza e, come si può dire, per quei tempi lui conosceva anche la famiglia, ed era composta da una vedova con tre figli, due femmine e un maschio. c'è da pensare che anche se i tempi erano quelli che erano, beh, la ragazza gliel'avrà fatto un sorriso, altrimenti come avrebbe potuto resistere la guerra, nella prigionia, il pensiero? Infatti il Giuseppe ritorna dalla guerra e dalla prigionia e ormai ha una meta da raggiungere, vuol mettere su famiglia, e quella ragazza sarà sua moglie. E infatti nel 1919 il Giuseppe Mezzaldi si sposa. Adesso faccio una piccola postilla al racconto, torno momentaneamente indietro e voglio passare un po' dalle note tristi ed emotive a qualche cosa di più allegro. Voglio dirvi cosa facevano i fratelli Mezzaldi quando vivevano tutti insieme in via Francesco Porti. E Giuseppe era in mezzo tra il Paolo e il Felice. Con il Paolo faceva tutte le birichinate e col Felice invece faceva tutte le cose serie che possono fare i ragazzi, i giovani. E che facevano con il Paolo? Ecco cosa facevano, questo lo ha raccontato lui. Quindi è testimonianza di prima mano. Erano, abbiamo detto, i figli di uno chef, e uno chef in una casa nobiliare. E nelle case nobiliari, si usa ancora adesso, ogni tanto c'erano delle feste, ma si capisce, erano le feste di una casa dove non solo c'era un certo numero di persone e personaggi, ma frequentata poi da persone e personaggi. E allora, quando c'erano le feste, lo chef si trasformava in pasticcere, perché